Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Quark. La voce che sentite è quella di Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Oggi stamattina continuiamo a parlare, come abbiamo fatto la settimana scorsa, di Palestina e di sostegno al popolo palestinese e di rimarcare sempre più forte che stiamo assistendo da 2 anni a un vero e proprio genocidio nei confronti degli uomini, delle donne, dei bambini, di tutta la popolazione palestinese. E nel frattempo sembra che, nonostante le tante manifestazioni e mobilitazioni che nascono da 2 anni a questa parte, in tutte le città d'Italia e non solo, tutto ciò sembra non scalfire il governo. Comunque, ospite di oggi è Simone del gruppo autonomo Portuali di Livorno. Ciao Simone.
Ciao a tutte e tutti, ciao Salvatore Raffaele.
Ciao, ciao.
Allora, come prima domanda vogliamo, diciamo, farti dire come nasce il gruppo autonomo Portuali di Livorno, quali eventi storici o figure hanno contribuito alla sua formazione, in che modo si è distinta fin dall'inizio rispetto alle organizzazioni sindacali tradizionali e alla compagnia portuale.
Allora, intanto noi siamo tutti un gruppo di portuali e quindi orbitiamo e abbiamo, diciamo, il pieno controllo di quello che sono le banchine sul nostro territorio. E in un momento storico in cui i governi occidentali, il governo italiano in particolare, punta a una politica di riarmo e quindi anche a una riconversione industriale che va verso il riarmo, abbiamo ritenuto il porto, uno dei punti strategici e un hub da cui sarebbero passate poi tutte queste merci. Quindi, da questi principi abbiamo deciso di creare un collettivo che riuscisse a muoversi all'interno del porto e che non fosse legato comunque a nessun vincolo. E abbiamo iniziato proprio portando alla luce quelli che sono i traffici e le linee problematiche che circolano nel nostro territorio, inserendo e scoprendo man mano nel nostro cammino che queste tratte, queste merci andavano anche in direzione sia che siano commerciali che di materiale bellico nei confronti di Israele e quindi che erano pienamente coinvolte nel conflitto, nel genocidio del popolo palestinese. Da qui nasce la nostra necessità di organizzarci e ogni qualvolta arrivi una nave di questo tipo, creare un presidio e un blocco per provare a non far passare queste armi.
Invece, come concepite il vostro essere militanti sia all'interno del porto che anche fuori al porto?
Allora, il nostro gruppo si basa su comunque un movimento dal basso e quindi la creazione di quella che è una rete di rapporti con tutte quelle che sono le realtà antimilitariste, comitati pro Palestina e tutte anche le realtà livornesi che sono sensibili al tema, e in modo da poter convergere tutte le forze e anche ricreare quello che è il percorso che le merci fanno, perché come ho detto il porto è un hub dal quale le merci passano, ma vengono prodotte sul territorio. Quindi riuscire a creare una rete con tutte le realtà che la formano e quindi scambiarsi informazioni su dove, quando e come le merci circolano ha aiutato tanto la nostra lotta.
Senti Simone, quali sono state le principali campagne e vertenze che avete portato avanti negli anni, sia sul piano lavorativo, quindi condizioni, salari, appalti, sia su quello politico, ovvero rifiuto del carico d'armi e solidarietà internazionale, e soprattutto come si possono intrecciare queste due dimensioni?
Allora, intanto il nostro impegno nasce esclusivamente con il carico di armi. Poi, creando un'intersezionalità tra le rotte, possiamo ben comprendere che quello che è l'aumento del traffico di armi e quindi l'aumento degli investimenti che lo Stato italiano fa in questo settore Ci siamo resi conto che i problemi poi che riviviamo anche nella vita, che sia lavorativa o che sia sociale, derivano anche dalle scelte del governo. Quindi capire che se ci sono più armi e quindi vengono investiti più soldi nelle armi, riduce quelli che sono i fondi da investire nel sociale, che siano ospedali, che siano scuole, che siano servizi assistenziali. Comunque le lotte si intersecano tra loro e quindi da qui nasce, secondo noi, anche la forza della rete che abbiamo creato, proprio perché non si basa solo sul problema di un singolo collettivo, ma cerca una radice comune e quindi una soluzione comune per quello che è un problema che riguarda molti aspetti della nostra vita.
Senti, Simone, qual è stato invece il vostro apporto materiale affinché la Freedom Flotilla potesse partire carica di merci?
Allora, noi siamo stati contattati dal CALP di Genova subito dopo il lancio della loro iniziativa, chiedendoci se volevamo e eravamo disposti a aiutare. Perché all'inizio le 40 tonnellate di obiettivo per riempire le navi sembravano utopiche. Quindi ci siamo subito mossi con altre realtà livornesi come Ex Caserma e Scuola di Carta. Abbiamo creato un punto di raccolta, abbiamo lanciato una raccolta fondi. E nel giro di 3 giorni ci siamo resi conto che la popolazione e tutti i cittadini, ma non solo livornesi, anche da tutta la Toscana, si erano organizzati e avevano, per così dire, organizzato delle collette alimentari in autonomia per poter contribuire al progetto. Quindi noi ci siamo solo fatti tramite, quindi abbiamo solo creato un punto di raccolta per queste donazioni. E abbiamo con le donazioni che abbiamo aperto un conto PayPal, abbiamo fatto ulteriori acquisti alimentari. Tutto questo le abbiamo convogliate poi su Genova, arrivando a una cifra spropositata di 300 e rotte tonnellate di aiuti. Questo, oltre a essere fondamentale per far partire le navi che effettueranno quella che proveranno ad effettuare quella che è una forzatura, o meglio, una forzatura politica, quindi andare a vedere se un'organizzazione dal basso riesce a forzare un blocco governativo che a livello mondiale non si riesce a scalfire. Che ha fatto rendere conto che c'è una sensibilità di fondo che non veniva percepita perché ogni singolo individuo si sentiva lontano dal poter partecipare comunque a aiutare il popolo palestinese e la resistenza palestinese. In quel caso si sono resi conto tutti che probabilmente fare quel gesto avrebbe concretamente aiutato il popolo. Quindi la mobilitazione ci è servita sì per mandare il messaggio, ma anche per mandare gli aiuti, ma anche per far passare il messaggio che ognuno di noi può essere artefice di un cambiamento a favore della resistenza palestinese. Quindi da qui nasce è chiaro in tutta Italia quanto la partecipazione alle piazze alla causa palestinese sia cambiata e sia aumentata spropositamente dopo quel giorno. Quindi questo è stata un po' l'utilità che ha avuto anche a livello sociale e non solo come azione politica.
Ma infatti leggevo che voi avete aperto una raccolta, un crowdfunding che in 2 giorni ha raccolto tantissimo. Addirittura leggevo che in poco tempo ha raggiunto le 40 tonnellate di generi alimentari.
Sì, esattamente, esattamente. Noi avevamo dato, l'iniziativa è partita il lunedì sera, l'abbiamo lanciata, avevamo dato come termine ultimo il venerdì, sia per la raccolta fondi che per la raccolta di generi alimentari. Al terzo giorno abbiamo chiuso quella che era la raccolta alimentare, dando la possibilità solo il giorno successivo, il giovedì, a chi già si era organizzato giustamente nei giorni precedenti di portare le donazioni. Stessa cosa è successa per le donazioni su PayPal. Abbiamo interrotto in anticipo perché visto che i fondi sarebbero stati destinati per le merci e per il trasporto delle merci a Genova, ritenevamo opportuno non andare a ingolfare oltre il Music for Peace, che è stato poi il catalizzatore di tutti quelli che sono stati gli aiuti che sono arrivati da tutta Italia. Quindi abbiamo deciso di interrompere prima, proprio per la forte affluenza che ha avuto l'iniziativa.
Simone, quali conseguenze avete subito per le vostre azioni, se ne avete subite in termini di sanzioni, pressioni disciplinari o denunce? Come avete reagito come gruppo per proteggere i lavoratori e le lavoratrici coinvolte?
Allora, al momento non siamo ancora stati attaccati direttamente, anche perché ogni qualvolta abbiamo proclamato un presidio, uno sciopero, il sindacato di base USB ha sempre sostenuto quelle che erano le nostre lotte, quindi ha sempre tutelato i lavoratori in questo senso. Ora, il livello della lotta anche dopo. Lo abbiamo sentito tutti, il discorso di Ricky è storia ormai. Il livello della lotta si alzerà, quindi, visto anche quello che è l'ex DL 1660 che è stato approvato, molto probabilmente, quasi sicuramente, andremo contro a quelle che saranno le prime vere e proprie repressioni che vediamo già iniziare a Torino, proprio per i Propal, o a Milano, ad esempio, per fare un esempio, sui centri sociali. Quindi siamo in attesa, mettiamola così.
Senti, invece come viene percepita, diciamo, dalla popolazione di Livorno questa vostra causa palestinese, questo vostro supporto alla causa palestinese?
La popolazione, come dicevo, negli ultimi mesi si è risvegliata. Si è risvegliata, si è unita alla lotta, ha capito l'importanza di stare a fianco del popolo palestinese, l'importanza di sfruttare tutti i mezzi a nostra disposizione per far presente ai governi occidentali che non possono continuare assolutamente a lavorare negli interessi di pochi, ecco, che il popolo è sovrano e così deve rimanere.
Senti, in che modo il tema della Palestina è entrato nelle vostre pratiche e nelle vostre parole? Cioè, qual è stato il percorso che vi ha portato a collegare le condizioni di lavoro nel porto con la solidarietà internazionale verso la lotta palestinese? E quali azioni pratiche di solidarietà, diciamo, avete messo in campo a favore del popolo palestinese, sia dentro il porto, ad esempio rifiuto del carico d'armi, scioperi, sia fuori, quindi nelle piazze e nelle reti cittadine e internazionali.
Allora, diciamo, il fattore scatenante è stato una nave che praticamente arrivava dall'America, faceva sosta qui e era la nave si chiama Overseas e praticamente trasportava carburante per Israele. Quindi da quella nave, con l'aiuto di WIPO Watch, che ci ha fornito, che ha stipulato un articolo in cui denunciava questo fatto, siamo venuti a conoscenza che il nostro porto era completamente coinvolto all'interno di un genocidio e quindi da lì la necessità di intraprendere una serie di azioni nei confronti delle navi. Le azioni sono state a livello fisico, diciamo, quindi blocco politico fisico e quindi presidi e blocchi al momento dell'arrivo di queste navi con manifestazioni e interventi all'esterno dei varchi. Abbiamo portato una mozione in comune per far sì che nel porto di Livorno non circolassero più un certo tipo di merci. Mozione approvata dal Consiglio Comunale, ma mai rispettata all'atto pratico, perché come possiamo vedere, mercoledì prossimo saremo impegnati in un blocco di una nave americana che dall'America ha portato bulldozer della Caterpillar in Israele, bulldozer che Israele ha blindato e ha usato per demolire le case del popolo palestinese nel territorio palestinese. Ritornerà nel porto di Livorno carico di mezzi della NATO. Quindi noi riteniamo fondamentale interrompere questo genere di commercio, quindi bloccare fisicamente tutti quelli che sono i traffici di questo genere. Per farlo abbiamo creato una serie di percorsi, anche come dicevo, grazie alla rete Livorno per la Palestina, ma ci sono altri comuni cui convogliano un sacco di comitati e collettivi livornesi, una serie di manifestazioni e presidi, assemblee cittadine che hanno creato un percorso di sensibilizzazione nella cittadinanza tale che ci ha portato ad avere sempre più, diciamo, tra virgolette, consensi e quindi sempre più seguito.
Infatti ti volevamo chiedere proprio questo, cioè con quali collettivi cittadini o magari ONG, movimenti pacifisti o anche reti internazionali di lavoratori portuali voi collaborate e in che misura, diciamo, queste alleanze vi hanno molto fortificato?
Allora, diciamo che la rete è molto ampia. Ora non so se proprio fare un elenco è veramente lungo, però coinvolge tutte quelle realtà che hanno scelto di muoversi dal basso per tutte quelle che sono le cause che, come dicevo prima, si intersecano in una politica che è quella della guerra, ma che coinvolge poi tutti gli altri aspetti sociali. Quindi siamo sia in contatto con ambientalisti che cercano di tenere il più sicuro possibile il porto a livello ambientale, centri sociali che si impegnano nel sociale, collettivi antimilitaristi e non solo sul territorio livornese, perché la nostra rete, come dicevo, si è estesa anche a Pisa, con Pisa per la Palestina, con Nobade, su Firenze, col CPA di Firenze, con GKN. Quindi è un consenso che è nato da un'unione di intenti e che convoglia in un qualcosa di pratico che è quello del blocco del porto, perché è il momento in cui, all'atto pratico, vediamo proprio un risultato nel fare uno sciopero, una manifestazione. Quindi queste collaborazioni hanno reso le nostre lotte più forti e incisive, hanno dato consapevolezza a tutti i militanti, ma anche ai cittadini normali, di poter davvero, davvero incidere in quella che sono le decisioni. Ecco.
Senti, invece io avevo una curiosità, diciamo, all'interno del porto, come sono i rapporti sindacali? Cioè, voi comunque siete legati all'USB, cioè, o almeno avete progetti in comune e una visione forse comune anche del sindacato. E come sono i vostri rapporti nel porto? E soprattutto se per esempio in manifestazioni come questi scioperi contro le armi a favore della Palestina vengono percepiti anche e vengono condivisi anche dalle altre sigle sindacali o almeno dai lavoratori delle altre sigle sindacali.
Allora, noi a livello sindacale abbiamo deciso di non avere nessun legame, diciamo, di collaborazione ufficiale con nessun sindacato. Chiaro è che, come dicevo prima, noi ci siamo uniti a tutte quelle realtà che lottano dal basso. Quindi già questo crea una divisione su il tipo di sindacato che condivide la lotta con te. Quindi è automatico e normale che noi condividiamo la lotta di USB che da anni porta avanti la guerra contro il traffico di armi nei porti, meno abbiamo rapporti con quelle che sono le sigle confederali, ma perché per interessi di lotta non ci troviamo mai nelle stesse piazze, quindi difficilmente noi riusciremo a comprendere quelli che sono determinati tipi di atteggiamenti. E quindi difficilmente noi parteciperemo a un certo tipo di iniziativa fatta da da coloro che se da una parte manifestano per la Palestina o per il caro vita del caso, dall'altra poi si siedono e fanno accordi che sono contrari a quelli che sono i valori delle iniziative che vengono lanciate o quantomeno a cui partecipiamo noi.
Comunque, non volevo dire che siete legati all'USB, cioè volevo dire che avete solo delle visioni in comune, giustamente sono quelle che poi vi avvicinano su vari temi, questo intendevo.
Certo, siamo sempre nelle solite piazze, siamo
Sì,
sempre nelle solite piazze, la
non
lotta è
volevo dire
comune,
che
come
siete
dice.
una
No, no,
costola dell'USB, ci
sì, no,
mancherebbe.
ci tenevo solo a precisarlo, ma per una
Ma non mi
chiarezza,
sarei, no, veramente, ma
per chi ci
tutto.
conosce meno.
Non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere, quindi lo so benissimo che siete due cose distinte, quindi era solo per far capire che su alcuni temi magari ci si collaborate, va? Mettiamola così.
Certo, no, abbiamo una collaborazione continuativa perché, ripeto, l'indirizzo è lo stesso, è solo che siamo due realtà che agiscono in maniera autonoma, ecco. E si sostengono a vicenda, naturalmente.
Simone, invece, come rispondete alle critiche di chi sostiene che le vostre azioni a favore della Palestina possano rischiare di mettere in difficoltà l'economia portuale, i posti di lavoro? E come spiegate che la vostra pratica non è solo politica, ma che si va a intersecare con la difesa della dignità del lavoro?
Lo facciamo capire, come dicevo prima, parlando non solo di armi e di blocco di armi, ma contestualizzando quello che è il traffico di armi in un'ottica di economia collettiva che fa sì che si perda tutta quell'etica che i nostri nonni, bisnonni hanno creato al momento della stesura della Costituzione dopo le lotte partigiane. Quindi non vogliamo ritornare in un periodo in cui le armi, la guerra, la repressione sono all'ordine del giorno. Da qui nasce la necessità, a prescindere da quello che è il danno, e io mi dispiaccio sempre quando sento parlare di 2 giornate, 3 giornate, 4 giornate perse da un lavoratore italiano, mentre dall'altra parte del nostro mare c'è un popolo falcidiato da un genocidio da 2 anni, del quale siamo completamente complici, perché il nostro governo e la nostra economia è legata appieno a Israele. Leonardo ha rapporti economici e quindi vende armi a Israele da sempre. Il 30% delle azioni di Leonardo sono di un nostro ministero, del Ministero della Difesa. Da qui è chiaro quanto noi siamo coinvolti e quanto non possiamo dispiacerci per nessuna perdita di quelle che abbiamo noi, perché sarà sempre niente rispetto a quello che stanno vivendo tutti i popoli oppressi che ci sono nel mondo.
Senti, invece guardando avanti questa stagione di lotta che è partita, sta per partire, quali sono le strategie che ritenete fondamentali per rafforzare la vostra capacità di bloccare questi carichi militari e quindi costruire una nuova forma di solidarietà internazionale per mantenere poi viva la connessione tra lavoro portuale e lotta per la giustizia.
Allora, noi abbiamo rapporti intanto con tutti quelli che sono i collettivi di altri porti, come Genova, come Ravenna. Quindi già questo crea un'unità di intenti che nel nostro intento ha la volontà di cominciare a far capire a chi fino ad oggi ha usato i nostri porti come scali comodi e sicuri per le loro merci che all'oscuro di tutti i cittadini viaggiavano verso territori che hanno conflitti, che ledono i diritti umani, un genocidio addirittura negli ultimi 2 anni. Portare questo alla luce fa sì che al momento del blocco partecipano tutte quelle persone che fino ad oggi credevano che non fossero realmente coinvolte nel genocidio o nella guerra del caso. E quindi facciamo più blocchi possibili in modo da sensibilizzare, ma non solo sensibilizzare chi viene con noi. Abbiamo anche l'intento di, in un mondo in cui le merci acquistano valore anche per la velocità con cui viaggiano sul territorio, quindi il poter spostare velocemente da una parte all'altra dei conflitti o delle zone strategiche di guerra, un mezzo piuttosto che un'arma, rallentarla ne fa perdere di valore e ne fa perdere di valore e di efficacia. Quindi quando una nave che trasporta carri armati, che trasporta mitragliette, ma anche generatori che servono ad attivare dei sistemi elettronici di puntamento radar, quando queste rimangono 1, 2, 3 giorni di più dentro un porto ferme, sono 1, 2, 3 giorni in più in cui un popolo oppresso almeno non viene massacrato da quella merce. E questo deve essere chiaro a tutti. L'efficacia del porto, come delle ferrovie, come di tutte quelle che sono le fabbriche che producono materiale bellico, vuol dire incidere veramente su quella che è la politica della morte, ritardarla, se non addirittura fermarla, come nel Pireo che la nave è andata direttamente via, vuol dire fermarla, perché quella merce non arriverà mai in Israele e non colpirà mai la resistenza palestinese. Ma è fondamentale per noi che si capisca e piano piano la coscienza si sta risvegliando proprio in questo senso.
Senti, Simone, siamo arrivati alla fine, però vogliamo anche chiederti quali sono i prossimi appuntamenti. Ad esempio, voi ne avete fatto uno il 16 settembre, che avete fatto una cena di finanziamento per vostri progetti presso il Teatro Officina Refugio. E ti chiedo poi quali sono i prossimi appuntamento. In fuori onda mi parlavi del corteo del 20 e di altri appuntamenti.
Allora sì, abbiamo fatto la proiezione del film Portuale, al quale erano presenti anche i ragazzi del CALP di Genova, mercoledì il 16.
Sì.
Prossimi appuntamenti saranno il 20, corteo cittadino, stop al genocidio e alle politiche di guerra e riappropriazione degli spazi sociali, quindi una manifestazione che coinvolgerà un po' tutti quelli che sono gli aspetti sia della politica estera, quindi del genocidio in corso in Palestina, ma anche legandoli a quelli che sono i problemi nostri, quindi a quello che è il caro vita, a quello che sono problemi che elencavo prima. Appuntamento successivo, importantissimo, sarà lo sciopero nazionale del 22. Anche lì faremo su Livorno un blocco al Varco Valessini, quindi ci sarà un ritrovo, un concentramento al Varco Valessini per provare ulteriormente un altro giorno a bloccare l'economia, anche se non di guerra semplicemente, ma proprio bloccare l'economia, perché tanto ci siamo reso conto che l'unico interesse che hanno i governi è il soldo e quindi noi sul soldo li dobbiamo toccare. Quindi lunedì ci sarà lo sciopero nazionale con un blocco. Al momento dell'arrivo della nave, 2 giorni dopo, che sarà l'appuntamento successivo dove arriverà la nave di cui parlavo prima con i mezzi militari della NATO, ci sarà un ulteriore blocco. Quindi proveremo, continueremo ogni qualvolta ne avremo l'occasione, scioperi, manifestazioni o blocchi che siano, a tenere alta l'attenzione sulla questione palestinese, ma anche la pressione sui governi occidentali che si devono svegliare e capire che il popolo non vuole niente di tutto quello che stanno facendo.
Ah, solo per diciamo dare ulteriori informazioni, la manifestazione di sabato parte alle 17 da Piazza Garibaldi.
17 Piazza Garibaldi, esattamente.
Ok, e poi invece quella del diciamo il 22 ci sarà un presidio
22 e
alla.
24 e saranno entrambi presidi al Varco Valessini, entrambi con inizio presidio alle ore 6.
Ok, perfetto, quindi abbiamo dato tutte le informazioni. Simone, noi ti ringraziamo veramente tanto per aver fatto conoscere la storia e la mobilitazione che sta avvenendo a Livorno grazie ai GAP. Veramente grazie.
Grazie a voi e grazie a tutte e tutti per avermi
Grazie
ascoltato.
Simone, grazie.
Grazie.